Lui, grazie allo Stefano, e tra l'altro allo Stefano l'ho incrociato perché lui è stato il viceparroco della parrocchia dove io sono nato, quindi alcuni dei miei amici coetanei lo hanno avuto come guida spirituale per alcuni anni, i protomartiri, e ringrazio voi di essere catechisti, di essere qui, di poter condividere con voi qualche cosa. Vi parlerò della fede in 6 punti, sono dei temi enormi, provo solo ad accennare qualcosa e provo a parlare a voi come catechisti oltre che come persone di fede, no? La prima questione la porrei così, cercando di capire perché il Papa ha proposto l'anno della fede, ed è secondo me il punto più importante, poi a cascata vediamo le altre cose. La grande questione è questa: la fede è una cosa carina o è una cosa necessaria? È un bel soprammobile che se c'è la casa è più bella, è più ordinata, è più fica, è più... Oppure è ciò senza la quale non si può vivere. Guardate che la questione è decisiva, cioè la fede è necessaria o è semplicemente bella? C'è un passaggio che mi ha colpito molto, lo prendo proprio dalle parole testuali del Papa. Il Papa, quando è stato nel suo terzo viaggio in Germania, ha fatto una domanda folgorante, perché il Papa è veramente enorme nella sua semplicità, e era un incontro ecumenico dove c'erano cattolici, luterani e altre confessioni protestanti. Voi sapete che il protestantesimo è nato per certi aspetti, adesso non possiamo analizzare le cause storiche, ma è nato su questa grande questione: ti salvano le opere o la fede? Cioè, quello che ti salva è la carità, la giustizia, l'amore per i poveri, l'ecologia, la sobrietà, l'economia giusta, la politica giusta, oppure ti salva la fede in Cristo morto e risorto nel Dio Salvatore? Sapete che Lutero diceva: la grazia salva, non le opere. Quello che salva non è il tuo amore con tua moglie, ma è che Cristo è presente in mezzo a voi, no? E il Papa, in un ambiente che ha questa storia, domandina così da niente, no? È una domanda che va al cuore, perché è uno dei grandi drammi del protestantesimo, oltre che della presenza cristiana oggi. L'uomo, e la mia voce è molto forte, ve lo dicevo, purtroppo è così. Ero timido da ragazzo, poi sono peggiorato. L'uomo ha bisogno di Dio, oppure le cose vanno abbastanza bene anche senza di lui? Guardate, la domanda è chiara, eh? Cioè, l'uomo ha bisogno, bisogno vuol dire l'acqua, il pane, il cibo, cioè avere bisogno vuol dire io ho bisogno, cioè io manco dell'essenziale, oppure la vita va abbastanza bene senza di lui? E uso questa espressione che a me piace, lo sto ripetendo, a me mi manda ai matti, si dice a Roma, questo avverbio abbastanza, cioè è proprio la semplicità, perché penso che va al cuore dei problemi. La vita va abbastanza bene? Pensate, vediamo 2 ambiti, no? Pensate quando una famiglia per esempio dice: ma sì, io mi voglio bene, io voglio bene a mia moglie, a mio marito, che bisogno c'è che io mi sposo in chiesa? Vuol dire che la vita va abbastanza bene, cioè che in realtà la presenza di Dio nel matrimonio non è necessaria. E allora così, chi la vuole la prenda, chi non la vuole non la prenda, andiamo, cioè non c'è nessun bisogno. Ma allora che stiamo a preoccuparci? Pensate quando un genitore dice: ma mio figlio lo battezzo o non lo battezzo? Deciderà lui quando sarà grande. Il problema è questo, cioè se la fede non è vitale, è chiaro che io posso rimandare il battesimo. Ma io non dico, ma il latte gli piace o non gli piace, deciderà lui fra 10 anni se vuole prendere il latte buono o il latte cattivo. Cioè, è chiaro che il latte buono lo cambia, cioè senza il latte buono starà male, allora io gli do il latte buono. Se io non lo battezzo, io ritengo, a torto chiaramente, ma l'idea che ho è che la fede non è una cosa necessaria per il mio bambino, non è necessaria per vivere. Pensate a un altro esempio che secondo me è molto importante, no? E per certi aspetti rappresenta una grande inversione di tendenza dall'11 settembre 2001 in poi, no? Voi sapete che alcuni sociologi avevano detto che la fede era morta, oramai la fede stava scomparendo, oramai tutto andava verso il secolarismo, eccetera, no? Nessuno ha chiesto perdono, hanno detto io mi ero sbagliato, cioè non c'è un solo scienziato sociologo che ha detto noi siamo degli scienziati falliti, cioè in realtà non si fa che parlare di religione. Si può accogliere un immigrato senza parlare di Dio?
Cioè,
noi dobbiamo togliere i crocifissi o metterli ancora più in evidenza perché loro hanno bisogno di Dio. Voi sapete che a un musulmano serio non gli fa nessun problema il crocifisso. Gli fa problema la minigonna, gli fa problema un bacio di due gay, questo andrebbe vietato. Cioè, se voi volete accogliere un immigrato, l'immigrato, quello che non capisce, è l'ateismo. Cioè, come si possa vivere senza cercare Dio? Un africano, un povero dell'America Latina, un musulmano, un ebreo, cioè, loro hanno un grande rispetto dei credenti, non hanno rispetto dei licenziosi, per virgolette, cioè, quello sarebbe un dramma, cioè, se alcune categorie andassero al potere, ci sarebbe veramente delle leggi fortemente contro l'omosessualità, contro l'amore libero, cioè, sarebbe, ma il loro problema è che Dio non è un problema. Nei loro chiese, nei loro stati ci sono i crocifissi, perché le chiese ci stanno, i cristiani sono, gli arabi erano cristiani prima di essere, poi che ci fosse l'invasione musulmana, è da sempre che c'è il crocifisso nell'Egitto, l'Egitto è cristiano prima di essere musulmano, e poi dopo è cambiato, ma loro non sono abituati alla presenza di coloro che non credono. Ma perché? Perché l'uomo ha bisogno di Dio, cioè il povero ha bisogno di Dio, cioè il povero sente che senza Dio non si può vivere. Allora capite che parlare dell'anno della fede, il Papa ha voluto l'anno della fede, proprio per dire, certo la fede cristiana è carità, certo è giustizia, certo è aiuto ai poveri, certo è vita equa, solidale, ma innanzitutto la fede è importante? La fede è al centro della vita o contano le altre cose e che ci sia Dio o non ci sia Dio? In fondo è un problema successivo, secondario, di secondo ordine, di secondo livello, di secondo... o è la questione vitale dell'uomo? E questo, se volete, è un atteggiamento, secondo me, che un catechista deve sempre avere, cioè riportare le cose al centro. Cioè, noi parliamo sempre di cose, non voi, ma si parla sempre di cose secondarie. Cioè, invece, ciò che fa decollare il discorso della catechesi è parlare delle cose importanti. Dio è importante, sì, cambia, pensate a questa frase che è stata scelta dal progetto culturale, con Dio o senza Dio tutto cambia. Avete sentito questa frase, no? Cioè, prima ancora di Cristo, cioè, se Dio c'è o se Dio non c'è, cambia tutto. Non è la stessa cosa, non è che io possa dire facciamo i passi brevi, no, questa è la questione interessante. E prendiamo due esempi, come se volete, come anche approccio positivo. E primo tema, che è stato la chiave di lettura della Spessaldi, la grande enciclica del Papa sulla speranza. Ne ha fatto una sulla carità, una sulla speranza, e adesso, come sapete, quest'anno ne uscirà, se Dio vorrà, una sulla fede, che sarà bellissimo con le altre due. Quando pone sulla speranza, il Papa fa questo gioco bellissimo che si inventa lui, sicuramente forse l'avete già sentito, fra la grande speranza e le piccole speranze, cioè dice, io ho le piccole speranze che non sono brutte, cioè una fede che mi allontanasse dalle piccole speranze, che sono sposarmi, perdonare, avere un bambino, avere una laurea, far studiare mio figlio, avere un lavoro bello, crescere, eccetera, no? Questo, una fede, una grande speranza che mi distruggesse le piccole speranze sarebbe una alienazione, come si diceva con il marxismo degli anni 60, sapete che il marxismo diceva che i cristiani erano degli alienati perché cercavano Dio e dimenticavano la vita, quindi cercando Dio non studiavano, non prendevano la laurea, non costruivano un mondo che non era vero manco per niente, però la critica era questa, no? Cioè tu cerchi Dio e quindi non sei un uomo serio, non ami la città, il cinema, non leggi più i libri, non leggi i giornali, sei fuori dal mondo. No, la grande speranza deve animare le piccole speranze, cioè chi ha la grande speranza diventa uno che studia ancora meglio, diventa uno che sul lavoro è ancora più serio, ancora ha... Però le piccole speranze senza la grande speranza che ha solo il nome di Dio, cioè che senso ha che io mi sposi, dico a mia moglie io ti vorrò bene per sempre e lei muore? Cioè lei non può vivere per sempre, allora di ti amerò finché non morirai, non per sempre. Cosa vuol dire fai un bambino e se il tuo figlio muore? Le dico in maniera esagerata, cioè, ci sono tanti altri problemi, ma cioè se non c'è la grande speranza che io ti genero per l'eternità, cioè io ti faccio nascere a te figlio perché tu vivrai per sempre, lui dice la grande speranza porta solo il nome di Dio. Cioè, o c'è la grande speranza, o in realtà le piccole speranze sono in realtà illusorie. ti consolano per un po', ti danno un po' di... ma la grande speranza è Dio. E leggevo in questi giorni, io lavoro su un sito che si chiama gliiscritti.it e poi tutto quello che trovo lo metto lì, se volete trovate tanto materiale gratis da leggere, no? Leggevo un editoriale bellissimo di Antonio Sicari, un carmelitano, quello che fa le vite dei santi, su Communio, l'ultimo di Communio sulla morte. Lui comincia citando Epicuro, sapete che Epicuro dice quella frase famosissima, no? Se c'è la morte, io non ci sono. Se non ci sono, c'è la morte, ma tanto io non ci sono, quindi il problema è risolto. Cioè, quindi la morte non è un problema, perché se lei c'è, io non ci sono, se io ci sono non c'è lei, quindi stiamo tranquilli, no? E lui riflette con grande intelligenza, dice: a parte che questo non risolve manco per niente, perché io non voglio morire, ma a parte questo, ma io, se c'è la morte, quando muore una persona cara, e io ci sono ancora. Cioè, Epicuro ragiona in maniera solipsistica, cioè se muoio io. Ma il problema grande dell'uomo non è se muoio io, è se muore quello che io amo. E cosa vuol dire che uno per 30 anni deve essere vedovo, deve essere orfano, cioè orfano del padre, deve essere morto il bambino? Cioè, io devo continuare, cioè come si fa a vivere se l'altro muore? Lì io ci sono e c'è la morte, cioè il problema è che la morte, noi stiamo insieme. Secondo grande esempio, invece più, se volete, proiettivo, cioè questo è sulla grande speranza. Pensate, torniamo all'origine, cioè, perché poi ci accusano sempre di parlare della morte, dire che siamo cristiani perché abbiamo paura della... Noi siamo cristiani perché amiamo la vita, cioè noi siamo cristiani perché crediamo che la vita viene da Dio. E allora è all'origine che noi sentiamo la necessità della fede. C'è un teologo, c'è un filosofo neoconvertito francese che si chiama Fabrice Ajage, si scrive ADAD, un personaggio gigantesco. Ajage dice, scherzando con i neodarwinisti, i materialisti di oggi, gli scientisti, sapete che Darwin non era ateo, una cosa su cui ci ingannano. Darwin diceva: puoi essere cristiano e professare la teoria dell'evoluzione secondo la selezione naturale. Cioè, questo Darwin non era ateo, lui era convinto che, al di là se sia vero o non è vero, questo non lo lascia, secondo me ha molte parti di verità la sua ipotesi scientifica, no? Ma la cosa fondamentale è che, se lui ha ragione, lui non è, diceva questa cosa, non è contro la fede. Ma sapete che i neodarwinisti dicono, cioè, se accetto l'evoluzione secondo la selezione naturale, perché Darwin non inventa l'evoluzione, scopre la selezione naturale, che è una cosa diversa, ma adesso mettiamo nei particolari. Ma lui dice, se i neodarwinisti dicono, se questo è vero, allora Dio non serve, no? E Ajage, parlando all'UNESCO, al Cortile dei Gentili, ha detto questa cosa, no? Di solito si dice che l'uomo è l'essere più evoluto perché è il più adattabile, cioè l'uomo è l'essere che può conquistare il mondo, perché mentre una scimmia, se la metti al Polo Nord muore di freddo, se la metti all'equatore muore di caldo, l'uomo va al Polo Nord, si mette la pelliccia, si mette l'eschimo, si mette un casco e resiste al freddo. E l'uomo va all'equatore, si compra un frigorifero, si compra un pinguino, si compra un congelatore. L'uomo vince perché è adattabile, cioè l'uomo è il più adattabile che ci sia. E lui invece dice, scherzando ma dicendo la verità, no, il problema vero è che l'uomo è un grande disadattato. Cioè, gli altri animali si adattano a tutto, l'uomo non è mai contento, l'uomo non si adatta a niente. Pensate al rapporto marito-moglie, cioè l'uomo non gli sta, cioè l'anima, metti un gatto, lo metti in una settimana dentro la sua casa, scherzando, mi piace raccontare, voi sapete che oggi ci sono quelle specie di cose con le polpette dentro per i gatti, no? Che si aprono ogni 7 ore, tu metti il timer, mio fratello c'ha questa cosa, allora tu lasci un gatto una settimana, metti lì la polpetta, eccetera, si apre la cosa, lui mangia, poi si richiude, poi c'è un'altra che si apre 5 minuti dopo, cioè tu torni dopo una settimana, il gatto viene, ti fa le fusa, sta tranquillo. Voi mettete vostra moglie una settimana dentro casa, tornate dopo una settimana, è una iena. Chiaro? Vero o non è vero? Vero o falso? Adesso, a parte la scuola, lo stesso vale per il marito, eh? Senza Sky, dovete togliere i canali di Sky del calcio in questo momento. O Facebook o queste cose qui, no? Ma, cioè, per l'uomo perché non è mai contento? Dice Ajage. Perché l'uomo, e qui riprende un'espressione dantesca, un francese che ama Dante, un francese che parla il francese alla Sorbona, all'UNESCO, e gli dice, ragazzi, Dante è la chiave di lettura per capire il mondo. Dante dice che l'uomo è fatto per trasumanare, cioè per andare oltre l'umano. L'uomo non è mai contento dell'umano, ma ha bisogno di ciò che è oltre l'umano. E spiega, mentre una casa per avere forza ha bisogno di fondamenta, l'uomo per avere forza ha bisogno di cielo. Cioè le radici dell'uomo sono in alto, non sono in basso. Se l'uomo non ha qualcosa verso cui va, qualcosa che ha, qualcosa che lo supera, si annoia, non sa cosa fare. Cioè non gli basta la vita, ma ha bisogno di un senso alla vita, ha bisogno di un significato alla vita, ha bisogno di qualcosa che supera la vita. Lo vedete se pensate ad una cosa semplicissima della vita familiare, no? Qualcosa che io amo molto. Voi sapete che la gente si illude che per star bene ha bisogno di una cosa concreta in più, no? Di solito provate a dire quando vi addormentate sereni, quando siete la sera vi addormentate dicendo: Signore, meglio di così io non ti chiedo niente, anzi va bene così, no? No, uno si addormenta ansioso, nervoso: ah, se mi avesse telefonato mia madre, ah, se mi avesse chiesto, ah, se mio marito avesse dato un bacio, ah, se il mio ragazzo, ah, se avessi un lavoro più sicuro, ah, se avessi... Poi il giorno dopo quella cosa arriva e tu ti addormenti sempre nervoso: ah, se io avessi quella cosa... Cioè, in realtà la serenità non sta nel fatto che tu non hai quella cosa, ma stai nel fatto che non c'è Dio nella vita che hai, perché se tu avessi molte meno cose di quelle che hai, ma avessi la certezza che sei nella vocazione che Dio ti dà, tu saresti sereno. La serenità non sta nell'avere di più, ma nell'avere ciò che hai con Dio. Di nuovo citiamo Dante, una delle frasi, Dante è veramente un gigante, ed è una tragedia che nella catechesi non si parli di Dante, cioè si leggono le cavolate e non si legge Dante, non si legge Pascal, non si legge Agostino, non si leggono i padri, non si leggono i papi, no? Dante dice: in sua voluntade è nostra pace. Cioè se io so di non essere nel peccato, so di essere nella sua, posso star male, è chiaro che se ho una malattia grave sono preoccupato. Ma se io so che sto vivendo quella malattia secondo la sua volontà, credendo, amando, sperando, io sono sereno perché ci penserà lui. Dovrò morire, va bene, ci penserà lui. Cioè la serenità è essere nella sua volontà. E le persone pretendono di essere serene facendo una vita di peccato, poi si domandano: perché non sono sereno? Perché non c'è Dio. Cioè Dio è necessario. La comunione della mia vita con Dio è il motivo della mia pace, il motivo della mia essere certi di essere nella sua vocazione. La mia vita è una chiamata o è una cosa a casaccio? Boh, devo fare sta cosa, boh, chi lo sa? No, cioè se io sono nella sua vocazione, capite che non è, certo c'è anche la speranza eterna, ma c'è anche proprio questa vita. Allora, questo è il punto più importante, voglio dirvi, no? Cioè la fede è necessaria o la vita va abbastanza bene senza di lui? La Chiesa e il Papa per primo, Gesù Cristo, è venuto a dirci che no, noi facciamo bene a pensare che abbiamo bisogno di Dio, come del pane, come dell'aria, come dell'acqua. Non si vive senza aria, non si vive senza Dio. Io sono la vita, dice Cristo, cioè Cristo o è la vita o non è interessante, cioè a me non me ne importa niente di uno che non è la vita. La vita, là, con l'articolo determinativo, non un tipo possibile di vita, ma la vita. Capite, e questo mi sembra interessante, che in questo senso i catechisti, qui io faccio una cosa, cioè una riflessione che secondo me è molto importante, se volete proprio nel nostro ministero di preti, catechisti, eccetera, no? Cioè, che aiuta ad aprire gli orizzonti rispetto a una paura che i cristiani hanno. Secondo me i cristiani oggi hanno troppa paura. Sono come delle persone che stanno in un angolo, e un prete di Roma, Don Fabio, usa questa immagine, dice: è come un pugile che è già suonato, ha ricevuto già 50 cazzotti, sta nell'angolo del ring e aspetta il colpo del KO. Cioè è la persona che dice: oramai la fede ha perso, la Chiesa non è più amata, c'è il male, ci sono troppi scandali, ci sono gli allettamenti di Facebook, di internet, oramai i nostri ragazzi come potranno credere? Oramai stiamo contando le nostre perdite, cioè eravamo 100, ora siamo 80, fra 10 anni saremo 60, poi fra 100 anni forse ci sarà un bambino, una coppia che si sposa in chiesa, si sposano sempre di meno. Questo prete, io con lui, dice: se noi facciamo i catechisti così, io non gioco neanche, io non, cioè o si gioca per vincere, ma non si gioca avendo già perso la partita. Cioè se io comincio il secondo tempo e non posso, perdo 3-0, se io non sono sicuro che posso rovesciare il risultato, io non comincio a giocare. Cioè non si scende in campo al secondo tempo dicendo siamo sotto 3-0 e allora che... No, il problema vero è che Dio non è un problema che la gente non viene da me, non è che io sto male se c'è una coppia in meno che fa il corso di pensione al matrimonio o una coppia in meno che si sposa, il problema è che voi starete male se non vi sposate in chiesa, cioè il problema non è mio, è vostro. È per amore vostro che io faccio il catechista, cioè io so che è così, Dio è così necessario che se voi non lo trovate, io sto bene perché io sono credente, cioè il mio dramma è la vostra vita. Cioè io non sono preoccupato che c'è uno di meno in noi, la Chiesa, poveretti noi, o siamo un po' più in crisi, ma chi se ne frega? Scusate, cioè non è questo il problema. Capite che la catechesi è un problema, la catechesi serve alla gente, serve perché loro hanno bisogno di Dio, e allora se anche io prendo un gol nel primo tempo, ma chi se ne importa, cioè io, perché io sento che tu hai bisogno della vita, cioè io continuo a giocare al meglio perché so che quella cosa è salvezza, è gioia, è vita. E se volete potremmo allargare ad una questione importante, no? Cioè guardate che la catechesi serve veramente non solo ai credenti, ma serve all'Italia, serve a Roma. Cioè se voi toglieste dai nostri quartieri le parrocchie, i preti, la Pasqua, il Natale, la gente starebbe peggio. Anche quelli che ci sputano in faccia, cioè anche quelli hanno bisogno di noi. Cioè noi li aiutiamo anche se loro ci sputano in faccia. Così come un figlio a volte sputa in faccia alla madre e la madre continua a aiutarlo a fare i compiti con lui, a riparargli i pedalini e a dirgli ma no, non fa sta cosa, fai quest'altra. Cioè non è che loro, cioè la forza del nostro ministero non è perché loro ci riconoscono bravi, ma è perché noi li sosteniamo anche quando loro non ci capiscono. Questo per me è fondamentale. Io, per esempio, quando da parroco, io sono stato, ho avuto la fortuna di essere 10 anni parroco, quando io spiegavo il primo incontro con i genitori dei bambini, voi sapete che molti genitori non sanno perché portano i bambini alla comunione, ma il mio compito di parroco era dirgli che facevano bene, cioè non di criticarli perché non lo sapevano, questo già lo so che non lo sanno perché, ma di dire avete azzeccato, cioè voi per fortuna, per provvidenza, anche senza avere le idee troppo chiare, avete fatto una scelta azzeccata, bravi. Io dicevo guardate che voi portate i bambini alla comunione, lo spiego io perché. Perché voi, anche senza saperlo bene, voi intuite che se non troveranno Dio i vostri bambini, saranno più tristi e più cattivi. Perché se un bambino non ha Dio, diventa triste, se non ha speranza, se non pensa che la vita ha un significato. E diventa, come fa a perdonare se non c'è Dio? Come fa a tendere la mano quando l'altro poi ti pesta il piede? Senza Dio tuo figlio diventa cattivo. Diventa più cattivo, cioè può darsi pure che poi sia cattivo lo stesso perché c'è il peccato, ma Dio lo aiuta ad essere meno cattivo, a essere meno triste, poi sarà triste lo stesso perché noi siamo incontentabili, ma Dio ti aiuta almeno a sopportare un po' la tua tristezza. E siccome Dio lo si trova solo nell'Eucaristia, perché Cristo è presente nel sacramento, avete fatto bene a portarli alla preparazione dell'Eucaristia, perché nell'Eucaristia troveranno Dio. Quindi è chiaro che io non ti preparo all'Eucaristia, ma io ti faccio capire che è giusto che tu prepari il tuo bambino a ricevere la comunione, perché di quello ha bisogno il tuo bambino. Facciamo un esempio che riguarda anche la pastorale familiare, dato che voi vi occupate di questo, no? Cioè chi è che oggi dice, per esempio, che una coppia si separa perché loro non si confessano? Ah, loro si separano perché c'è quel problema, perché lui non l'ascolta, certo! Ma guardate che c'è un lavoro a monte, cioè se una persona non sa cos'è il peccato e quando c'è un peccato non ha il coraggio di chiedere perdono, ma si può andare avanti se i peccati non sono perdonati? Cioè è chiaro che la disaffezione a Dio, alla confessione, porta delle varianti. Che, chi è che dice che un matrimonio si può rompere perché i due non vanno a messa? E uno dice che c'entra la messa col matrimonio, ma la messa è il luogo dove tu ascolti il Vangelo, dove tu impari a cantare, dove vivi l'anno liturgico, dove tu rinunzi nella Quaresima, cioè ti forma, la messa ti forma, ti sostiene, perché senza la grazia tu da solo potrai anche farcela, ma sei proprio sicuro di essere così forte che ce la fai senza la messa a vivere la tua famiglia? Non sarà che molti si separano non perché non vanno d'accordo, non perché, ma perché non riescono a trovare una linfa che li nutre quando c'è un problema, cioè dove trovano una linfa che li sostiene quando c'è un problema? Bene, avete capito almeno la prima cosa? Cioè, ho capito, insomma, poi se ne può discutere, ma comunque è una cosa... Questa questione di Dio, ancora un piccolo particolare, è un'esigenza sia dei bambini. Questa è una cosa da recuperare, cioè i bambini hanno bisogno di Dio. Cioè, non parlare di Dio ai bambini non solo non è rispettarli, ma anzi è togliere loro il cibo. Perché il bambino è lui che ti domanda di Dio e tu sei obbligato, anzi il bambino è così, se volete, senza difese, che le uniche domande che gli interessano sono quelle sulla totalità. Mamma, ma quando tu muori mi potrai amare ancora? Il bambino sa benissimo che c'è la morte, cioè non è che c'è bisogno che glielo nascondiamo, che non glielo diciamo, lui il suo problema è cosa vince la morte. Mamma, ma io vengo dalla scimmia o ero... dove ero io prima? Cioè, dove stavo? Bambini di 4 anni mi domandano, Cioè, il bambino è interessato all'origine, Dio, la vita eterna, il bene, il male. Mamma, ma Hitler va in paradiso? Cioè, Hitler va in paradiso? Cos'è il paradiso? Che cos'è? Cioè, secondo me il bambino ha un'esigenza, è la nostra cultura che si, diciamo, essendo di un certo posizione, non si accorge dell'evidenza più assoluta. Il bambino è interessato al senso, chiaramente non è un filosofo come Kant o come Nietzsche che lo esplicita, se volete, con un ragionamento o in maniera poetica, con la sua brutalità da bambino, cioè... Mamma, bambino di questi giorni, mamma, ma se io vado in paradiso e trovo Maometto al posto di Gesù, cosa succede? Cioè, è vero il cristianesimo sì o no? Poi ci arriveremo, cioè, il cristianesimo è vero o tutte le religioni sono uguali? Per il bambino è ovvio che è diverso se c'è una cosa o c'è un'altra, cioè, lui vuole sapere cos'è meglio. Cos'è meglio? Mamma, cos'è meglio? Mamma, perché voi andate a messa e poi litigate? Perché andate a messa e poi dopo a casa litigate? Perché messo il broncio a papà? Perché, non so se lo sapete, ma come ufficio catechistico abbiamo cominciato a fare dei video su YouTube, catechistico, per aiutare i genitori a capire, al di là delle risposte, che le domande vanno prese sul serio. Ma questo è anche il bisogno proprio dell'uomo, è il bisogno della persona che è grande. Il Papa, quando ha fatto questo intervento bellissimo sul battesimo, la lezio che ha fatto inizio anno, lui è simile alla domanda che abbiamo appena affrontato, alla fine ha spiegato il battesimo, la rinuncia a Satana, il credo, l'acqua, l'olio, eccetera eccetera, poi fa alla fine, andatevelo a leggere perché è meraviglioso, e poi resta una piccola domanda, dice esattamente, c'è un'altra questione che si pone sempre, una questione così, ma facciamo bene a battezzare i bambini? Cioè, noi imponiamo, un adulto fa bene a battezzare un figlio? E lui risponde, prima risposta più semplice se volete, no? Certo, perché ai figli si dà tutto ciò che è bene, ai figli si dà il meglio. Quindi certo che facciamo bene a battezzarli perché gli diamo il latte migliore, gli diamo l'aria pulita e non l'aria inquinata. Gli diamo le vacanze in montagna e non in una spazzatura e così via, no? Pensate, mi ha fatto ridere un papà che è milanista, che è un peccato come sapete molto grave, cioè essere milanisti è una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio, Andrea si chiama, c'era il suo bambino e mi diceva fiero, mio figlio a 3 anni sente l'inno della Champions League, e che, cioè, che sapete la Coppa dei Campioni, eccetera, eccetera, se non entriamo nei particolari, e già fa 3 anni Milan. Pensate se quel figlio diventa interista, cioè è una cosa terribile, per un padre romanista, che è la verità, se il figlio diventa laziale lo amerà lo stesso, ma poveretto, cioè nel senso io farò di tutto perché non diventi laziale, no? E un genitore dice è la stessa cosa che diventa ateo credente o buddista, cioè è chiaro che la Roma è meglio, è chiaro che la fede ha maggior ragione, scusate la cavolata, ma cioè non è la stessa cosa, poi io lo amerò anche
anche se diventa ateo, cioè io non è che lo rinnegherò se cambierà, ma io gli do il... è bello che abbia la speranza, è bello che riconosca la bellezza del Vangelo, io faccio di tutto perché lui trovi il bene, no? Ma poi il Papa fa una domanda più seria, questo se volete siamo ancora nella norma, no? Non è la genialità di Benedetto XVI, questo lo sapremo dire tutti quanti noi, ma lui arriva a dire, e qui è una cosa che veramente ha spiazzato noi preti, cioè la domanda vera non è perché battezzate senza chiedere il permesso, ma la domanda vera è perché fate nascere senza chiedere il permesso, cioè come può una coppia di adulti assumersi una responsabilità così grande di dare non solo la vita divina, di dare la vita senza chiedere prima se l'altro è d'accordo. Vi è stato chiesto se eravate d'accordo quando siete nati? Cioè i vostri genitori vi hanno detto volete nascere? E lui risponde: solo se un genitore è convinto che la vita è di per sé una benedizione, ha l'autorizzazione a far nascere un figlio. E che cos'è la convinzione che la vita è una benedizione, anche sarai maschio, sarai femmina, sarai alto, sarai basso, sarai bello, sarai brutto, sarai malato, sarai sano, sarai intelligente, sarai mezzo intelligente, che cos'è? Vivrai in un mondo difficile, in un mondo buono, in un mondo bello, con il lavoro, senza lavoro? È il battesimo che ti dà la forza di diventare genitore. Se tu credi che la vita è figliolanza divina, allora hai il diritto di far nascere. Ma se tu pensi che la vita non si sa se sarà bella, tu chiami a vivere uno che potrebbe avere una vita che non significa niente. Allora il battesimo è il motivo per cui io divento genitore. Cioè è il grande motivo per cui io ti faccio nascere. Per cui il battesimo giustifica, non solo è una cosa, se volete, bella, ma è il motivo necessario che mi fa sì che io diventi padre o madre. Perché la vita è sicuramente bella. Qualsiasi cosa ti accada. E capite la controprova di questo? Perché oggi ci sono così pochi bambini nel mondo? Non perché la gente è egoista, ma perché la gente non ha fede. Cioè, ci sono pochi bambini perché le persone non hanno speranza in Dio. Perché se io sto a contare quanti soldi ho, cioè io non faccio niente. Io dico scherzando, no, i nostri ragazzi non sono egoisti, sono esageratamente, se volete, amano in maniera troppo semplice, vanno a convivere con uno dopo 3 mesi, lo conosco, vanno a convivere, non è che sono troppo razionali e si difendono, anzi si buttano nelle cose, ma per far nascere un bambino io devo essere convinto che la vita è bella a priori, la mia vita è bella, i miei genitori hanno fatto così bene a darmi la vita che io sono così felice che i miei genitori mi hanno dato la vita, come posso io non dare ad un altro che dirà la stessa cosa di me, grazie che mi hai dato la vita? Manca la fede ai genitori nostri, cioè all'adulto, se tu gli togli la fede non diventerà più padre o madre, non avrà più questa generosità di dire la vita dell'altro e sarà sicuramente bella, non ho paura. Questo Ajage dice una cosa, è una cosa allegorica, metaforica, fa parte dell'esegesi. Voi pensate alla circoncisione ebraica, lui è di origine ebraica, eccetera, lui dice gli ebrei sanno che la circoncisione, cioè nell'atto generativo ci deve essere Dio. Tant'è vero che si circoncide quella parte del corpo maschile che permette la nascita di un bambino, perché solo se c'è l'alleanza con Dio è sicuramente bello far nascere un bambino, qualsiasi cosa gli accadrà. Perché nelle sue mani, non è solo delle mie mani. Allora, capite che cambia tutto dire perché battezziamo, come a difenderci, o dire il battesimo è il motivo, anche se tu non lo sai coscientemente, ma in realtà tu credi che Dio sia padre, per questo fai nascere tuo figlio. Per questo tu lo fai nascere senza sapere nulla di lui, non sai niente. Tu speri, credi, ami, perché sai che c'è una provvidenza più grande di te stesso. Bene, secondo punto, più rapidamente. Possiamo andare avanti o è troppo?
No, bene.
Si capisce qualcosa?
Sì.
Bene, allora andiamo avanti. Io tolgo questo perché sto sudando come sempre. Dunque, secondo punto importante. La fede però non è semplicemente il mio bisogno di credere, ma la fede nasce dal fatto che Dio veramente viene a me, cioè non basta che io abbia bisogno di Lui, io posso aver bisogno di una donna che mi ama e lei non c'è, e io muoio zitello, muoio scapolo, io posso aver bisogno di avere una cosa bella e non me la danno. Cioè la fede non è solo, è fondamentale che l'uomo abbia veramente bisogno di Dio e non sia solo un soprammobile, no? Ma la fede nasce dal fatto che Lui viene a me, e che Lui viene a me anche quando io fingo di non avere bisogno di Lui. Cioè la fede è la realtà, la verità. Allora Benedetto XVI sta insistendo molto sulla grande teologia del Concilio. Sapete che il documento più importante del Concilio si chiama Dei Verbum, è un documento che parla della parola di Dio, e questo documento comincia con questa frase: piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelare se stesso. Cioè, perché esiste la fede? La fede esiste non perché io ho bisogno della fede, ma perché a Dio piacque venire a me. Cioè è Lui l'origine della fede, non è il mio bisogno di Dio, ma il fatto che Lui sia venuto e gli sia piaciuto rivelarsi. A me questa parola piacque piace tantissimo, è un'altra che mi manda i matti. Pensate che questa frase comincia così: dopo il proemio, la de verbo, usa verbo placuit, prima verbo, no? Pensate la differenza con l'idea di Dio buddista, confuciano, cioè dove Dio non prova piacere perché non è un essere personale. Cioè se noi dovessimo dire perché Dio è venuto a noi, non per salvarci, è venuto a noi perché gli piace venire a noi, cioè Dio è venuto a noi perché Lui se la gode di stare con noi, Lui voleva venire. E cos'è che gli piace a Dio? A Dio gli piace farsi conoscere, rivelarsi, cioè dirci chi è, perché noi possiamo amarlo. Se ci pensate, tornate ai momenti del vostro fidanzamento, ma penso anche adesso, no? Cioè, cosa succede? Io mi metto insieme con una ragazza, con un ragazzo, la prima sera la passo tutta a raccontarmi la mia vita. Ah, ma io sono stato con quello, mi ha trattato male, mio padre è così, ah, c'ho questo cruccio, ah, che bello, cioè, ti ho pensato, ah, era già un anno che ti guardavo e ti ho mandato quel bigliettino, e poi dopo succede. Cioè, la persona si rivela. Perché farsi conoscere è un modo di dire io ti amo. Cioè, io amare vuol dire io voglio che tu mi conosca. E in realtà io voglio che tu mi conosca perché voglio che tu mi ami. Cioè, io ti dico chi sono perché tu dici, ah, che ti sto vicino, che bello che mi hai detto. Cioè, perché piacque a Dio dirci chi era? Perché Dio voleva trattarci da amici, voleva che noi stringessimo amicizia. Cioè la fede non nasce da noi che cerchiamo Dio innanzitutto, ma nasce da Dio che cerca noi e ci dice io sono Padre, Figlio e Spirito Santo, io ho mandato mio figlio, io ho parlato ai profeti, io ho creato il mondo. Cioè Dio ci rivela se stesso. La fede è rivelazione, la fede è Dio che si mette nelle nostre mani. Se voi andate a leggere, ritornate a una cosa che conoscete quasi tutti a memoria, o forse lo Stefano verrà parlato miliardi di volte, dunque io sono un fissato di uno dei libri più grandi della storia dell'universo, che è Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Come sapete, questo libro, sugli scritti trovate un articolo mio che spiega Antoine de Saint-Exupéry, questo libro non è una favola, ma è la sua storia raccontata per immagini. Lui era un pilota, è caduto nel deserto, stava per morire, cioè è la sua vita quella, e sempre in terra degli uomini. Un altro libro, voi trovate il racconto senza la favola di cosa lui ha pensato quando stava per morire nel mezzo al deserto con l'aereo caduto, no? E quindi si domanda chi è che dall'altra parte del deserto, la rosa, chi lo sta aspettando, no? Dentro questa storia c'è una storia famosissima, bellissima, dell'incontro con la volpe. La volpe va da lui e la volpe dice: però calma, io non è che mi posso sedere subito vicino a te, perché io ho paura di te. Tu hai paura di... Ci sederemo ogni giorno più vicini finché noi saremo amici. Voi sapete che le cose che nascono di botto non sono vere, cioè le cose vere hanno bisogno di tempo. Possono anche nascere di botto, ma poi è nel tempo che si vede se sono vere, no? Allora la volpe dice: ma tu potresti uccidermi come i cacciatori e io potrei mangiarti le galline come fanno le altre... Noi ci sederemo ogni giorno più vicino finché... In italiano dice il testo: non saremo addomesticati. In realtà il verbo francese è apprivoiser, cioè diventare prossimo, diventare proprio, rendere, appropriarsi della... Cioè noi diventeremo amici pian piano, stando ogni sera un po' più vicini. Che cos'è la storia della salvezza? È Dio che si siede ogni volta un po' più vicino a noi, ci abitua a stare vicino a Lui finché arriva a dirci tutto se stesso in Cristo. Cioè in Cristo Dio non ci nasconde più nulla. In Cristo Dio dice: io sono così. Il mio amore è quello del bambino, è quello del crocifisso. Tu vedi Cristo, vedi me. Io sono lì, presente. Questo è piacque a Dio rivelare se stesso. Cioè, Dio ci rivelò se stesso. E voi capite a livello catechetico come questo spiazza in un istante quelle sciocche, banali, io non ne posso più, mi dà un fastidio incredibile, quando si discute fra contenuti ed esperienza, contenuti, la fede è contenuto ed esperienza insieme. Dio si fa conoscere perché ci ama e per questo si fa conoscere. Non è che la tua ragazza dice, ah, tu non mi raccontare chi sei perché io ti voglio amare e non voglio... Se io ti amo, voglio sapere chi sei. E se io ti racconto chi sono è perché voglio essere riamato e ti voglio amare. Cioè, una catechesi che non avesse contenuto, il dogma non è una verità astratta, il dogma è la rivelazione di un volto. Dio è l'amore del figlio che ama il padre e che dona lo spirito. Questo è, il dogma è, l'amore è la stessa cosa se noi capiamo che cos'è la fede cristiana. Non c'è un'opposizione fra il dogma e la fede, l'amore e la speranza. Io ti amo esattamente perché tu sei presente nel figlio, perché il figlio è il padre che ha mandato il figlio. Se il padre non ha mandato il figlio, io non ti credo. Allora capite, questo è un discorso ampio, la catechesi oggi brilla in senso negativo per assenza di contenuti, cioè io sono di questa idea, nella catechesi oggi non c'è più, siamo sotto il livello di guardia, i contenuti sono di una banalità sconcertante. Pensate a Genesi, no? Noi non sappiamo più spiegare Genesi, Adamo ed Eva, cioè il bambino, il catechista spiega primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto giorno della creazione, il bambino dice... Tanto sono favole, tanto l'uomo è la scimmia. Cioè, che cosa diciamo noi? Cioè, se non c'è la creazione, Dio l'ha fatta, sì o no? Il peccato originale c'è, sì o no? A noi interessa la verità. Ma quella verità è amore, perché se Dio mi ha creato vuol dire che mi ama, se Dio non mi ha creato vuol dire che non mi ama, io non sono suo figlio, io non vengo da Lui. Cioè, quella, la verità della creazione non è una verità astratta. Se Lui mi ha creato, allora io sono bello. Se lui non mi ha creato, allora io sono un brufolo dell'universo. E chi sarà l'universo non gliene frega niente, io ci sono. Io vengo dalle sue mani, sì o no? Questa è la domanda catechetica. Però non possiamo parlare di questo, se volete poi ne parliamo un'altra volta. Ma, bene, terzo punto, la fede... non vi preoccupate. C'è una domanda grande su questo, che noi dobbiamo avere sempre presente, ma questa venuta di Cristo è vera o non è vera? Quello che vi ho detto della creazione vale innanzitutto per Gesù Cristo. Gesù Cristo è veramente Dio in mezzo a noi? Voi sapete che quando noi facciamo catechesi, quando noi affrontiamo la fede, dobbiamo affrontare il tema della verità della fede. Proprio perché se quel figlio non è figlio di Dio, e allora è uno dei tanti martiri, è uno dei tanti poveri sconfitti, dei tanti uccisi che ci sono nella storia e che non hanno cambiato la storia del mondo. Cioè, non serve a niente, non che non c'è speranza, non c'è carità, non c'è fede. Allora una sola cosa, ecco, sappiate che quando voi parlate di Cristo, voi dite prendiamo il Vangelo, l'altra persona dice ma tanto Cristo non è vero. Cristo era un rabbino che si è sposato con la Maddalena e che i suoi figli sono i re di Francia, questa è la grande idea di Dan Brown, Gesù è il primo monarchico, cioè la monarchia merovingia e carolingia nasce da Cristo, idea enorme di grande intelligenza, proprio ci vuole questo, quindi Gesù è il fondatore della monarchia francese, va bene, questo la gente dice molto interessante, un'idea veramente letterariamente avvincente, veramente geniale questa idea, io non capisco come la gente delle cavolate di questo tipo dica che grande libro, è una boiata, diciamolo francamente, è una boiata, poi lo vuole scrivere, lo scrive. Bene, allora una sola cosa su questo, però ripeto, questo è una cosa che richiede tempo, non lo possiamo risolvere, una sola chiave di lettura, lo prendo da un testo di... Clive Staple Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia, e l'anno prossimo saranno 50 anni della sua morte, sicuramente meriterà di riscoprirlo. Sapete che era un anglicano che ha difeso il cristianesimo scrivendo perché il cristianesimo è bello, è buono, è vero, no? In un passaggio di un libro che si chiama Il cristianesimo così com'è, dice questo: sto cercando di impedire che qualcuno dica del Cristo quella sciocchezza che sento spesso ripetere. Sono pronto ad accettare Gesù come un grande maestro di morale, ma non accetto la sua pretesa di essere Dio. Questa è proprio l'unica cosa che non dobbiamo dire. Un uomo che fosse soltanto un uomo e che dicesse le cose che disse Gesù non sarebbe certo un grande maestro di morale, ma un pazzo, allo stesso livello del pazzo che dice di essere un uomo in camicia, oppure sarebbe il diavolo. Dovete fare la scelta: o quest'uomo era ed è il figlio di Dio, oppure era un matto, qualcosa di peggio. Potete rinchiuderlo come un pazzo, potete sputargli addosso e ucciderlo come un demonio, oppure potete cadere ai suoi piedi e chiamarlo Signore Dio. Ma non tiriamo fuori nessuna assurdità come la definizione di grande uomo. Egli ha escluso questa definizione e lo ha fatto di proposito. Che cosa vuol dire? Che Gesù, dovunque lo prendete, le parabole, i miracoli, quello che dice di se stesso, quello che dice di Dio, di Mosè, si vede che lui aveva riteneva di avere un'autorità superiore a quella di chiunque altro e allo stesso livello di Dio. Chi segue me ha la vita, chi segue me ha Dio. Lasciate tutto, seguitemi. Solo Dio perdona, io vi perdono. Allora, o lui era un pazzo, un indemoniato, oppure era veramente il figlio di Dio. Ma non venitemi a dire che era solo un bravo maestro. Se vostra moglie vi dicesse: tu fidati di me, se mi segui sarai salvo, il marito dice: ah, scema, cioè, discutiamo. Cioè, l'altro non ti può dire: io sono la vita. E lo stesso vale per la pose. Se il marito dicesse tu ciecamente qualsiasi cosa, tu dici: calma, calma, tu non sei Dio, tu puoi sbagliare. Gesù si pone ad un livello dovunque voi lo rigirate. E voi sapete che il processo di Gesù, questo è fondamentale, Gesù viene ucciso per ragioni religiose, non per ragioni politiche. Cioè, Gesù viene ucciso perché il Sinedrio di allora, e anche San Paolo, quando sentiva dire, parlare Gesù, diceva: questo non è un rabbino, questo è uno che sta uscendo dall'ebraismo perché sta ponendo se stesso a livello di Dio. E voi sapete che il motivo politico rientra non perché Pilato ha paura, questo non lo dice nessuno, ma è chiarissimo. Cioè, Pilato non ha paura dei discepoli di Cristo. I discepoli di Cristo non distruggevano né il Tempio, né il Sinedrio, né l'ebraismo, né la romanità, eccetera. Quando il Sinedrio si rende conto che Pilato vuole salvare Gesù, perché da buon amministratore romano sa che Gesù non farà male a una mosca, e dice: per noi romani non c'è problema, questo non è un rivoluzionario, questo non cambierà la politica di Roma, non cambierà Gerusalemme. Il Sinedrio aizza la folla e la folla chiede la morte di Gesù. E Pilato capisce che se non ucciderà Gesù, quelli che vogliono la morte di Gesù metteranno a ferro e fuoco Gerusalemme. Quelli sono pericolosi dal punto di vista politico. Cioè, sono le persone che il Sinedrio ha tirato su. Allora il motivo politico viene introdotto surrettiziamente dal Sinedrio per decretare la morte di Cristo. E di quelli che Pilato ha paura, quelli sono pericolosi per il potere suo, per il potere di Roma, per il potere... Quello è il pericolo politico. Allora capite che il processo di Gesù ci rivela, se volete, uno dei tanti elementi, no? Ci mostra che Gesù era all'occhio dell'ebraismo, all'orecchio dell'ebreo di allora, era una persona che parlava come se si ritenesse Dio. Allora tu gli puoi sputare in faccia, dire: tu sei un cretino, oppure puoi inginocchiarti e dire: Signore, mio Dio, ma non mi venire a dire che Gesù era un rabbino come gli altri. Questo lui lo ha escluso, lui, non io, non la Chiesa, Gesù stesso. Quarto punto, ci abbiamo oltre la metà, ma voi resistete, siete bravi. Che cos'è la fede allora? Allora il Concilio dà una risposta chiarissima, o meglio, riprende la De Verbum, riprende le parole del Concilio Vaticano I, ma siccome ha mostrato che la fede è la rivelazione personale di Dio, le parole del Concilio del 1870 che diceva: la fede è obbedienza a Dio, la fede è obbedienza, è dire di sì e accettare Dio. Questa fede non è più accettare delle verità astratte, ma è accettare che Dio è venuto personalmente a me in Cristo. E allora la fede, questo è il Catechismo della Chiesa Cattolica che lo dice nella maniera più chiara, è al numero 142, la fede è la risposta dell'uomo. La fede è la risposta adeguata dell'uomo a Dio che si rivela, cioè se Dio mi parla, se Dio viene, se Dio, come la mia, più ancora che la mia ragazza, quando ci siamo messi insieme mi ha raccontato tutto e mi ha detto ti amo e poi è arrivata a dirmi io ti voglio sposare, se Dio viene e mi dice io muoio per te, io muoio, qual è la risposta giusta? E anch'io ti amo, io vengo con te, cioè se è vera la rivelazione, la fede è la risposta giusta, l'uomo dice certo che ti credo, ma come faccio a non crederti? Come faccio a non lasciare tutto per venire con te? La fede non è la prima parola, è la seconda parola, Dio parla e l'uomo dice sì, certo, non si discute, certo che ti sposo, certo che ti abbraccio, certo che ti bacio, certo che voglio che tu mi accarezzi, perché tu sei il mio Signore, cioè io ti vengo dietro. Facciamo di nuovo un gioco? Pensiamo a due risposte, cioè è la risposta adeguata, cioè vuol dire che la non fede è la risposta non adeguata alla rivelazione. Facciamo un esempio che tanti di voi l'avranno anche vissuto, no? Cioè a me è capitato di seguire delle ragazze, non so, una ragazza, una moglie, eccetera, scopre di essere incinta. Felicissima, cioè aspetta un bambino la prima volta, cioè vanno dalla mamma, mamma aspettiamo un bambino. E stasera cosa fate? E cosa facciamo, cosa vediamo in televisione? Cioè una risposta così fredda è non adeguata, cioè se mia madre mi risponde così vuol dire che non ha capito niente, io ti sto portando una gioia, tu devi dire ma come, quando l'avete scoperto, ma come stai, ma cosa avete provato, che cosa, come ti senti? Cioè la risposta giusta è entrare nell'amore. Un'altra, riguarda il matrimonio, un'altra battuta, mi ha raccontato un ragazzo, era, sapete questi papà un po' freddi, un po' frigidi, un po' algidi, no? Che non abbracciano mai, non toccano, eccetera. Lui era fidanzato da 10 anni con una ragazza, un amore bello, eccetera, ha deciso di sposarsi, ma dopo 10 anni di fidanzamento va dal papà e fa, papà, ho deciso, mi sposo. Il papà la guarda e fa, con chi? Questa risposta è sbagliata, cioè non è adeguata, cioè se è vero l'evento, la risposta è dire ma dai che bello, ho pensato tanto, ci sei arrivati, avete preso te, raccontami cosa ha detto lei, cosa... cioè la risposta è entrare nell'alleanza, è entrare nella relazione. Allora il concilio, il Papa ci dice questo, la fede è la risposta giusta al Dio che si rivela, è l'unica risposta giusta. Gesù dice seguitemi, lasciarono tutto e lo seguirono, questa è la fede, cioè lui dice venite con me e noi diciamo certo, e che stiamo ancora a giocare ai balocchi, cioè è certo che vengo con te, cioè sei la cosa più bella del mondo e non vengo con te. Bene, quinto punto, rapidamente, una cosa molto importante che il Papa ci chiede nell'anno della fede è di riscoprire il credo. Voi sapete che il Papa ha fatto questa proposta, che il credo sia detto dai cristiani tutti i giorni come preghiera del mattino o della sera. Perché il credo è una preghiera, cioè il credo non è un'astratta formulazione dogmatica, ma è la nostra fede. Come io mi alzo la mattina e dico lo sai che mi fido di te, lo sai che ti voglio bene, lo sai che ti ho pensato, cioè io dico ad un altro, non gli dico solo che facciamo oggi, gli dico ti voglio bene, mi fido, mi hai detto una cosa, anche se non la capisco so che ti credo perché mi fido di te. Sapete che il credo non nasce innanzitutto dal dogma, ma nasce dal battesimo, il credo è più antico del Nuovo Testamento. Quando si battezzava nel Tevere, sapete i primi battesimi sono stati nel Tevere, perché non c'erano ancora i battisteri, credi nel Padre, credi nel Figlio, credi nello Spirito, bene, io ti battezzo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè la Trinità è la prima cosa della fede, è prima ancora che si scrivesse il Vangelo di Marco, non c'era ancora il Vangelo di Marco e già il battesimo era fatto nel nome del credo. La grande idea, la questione che noi dobbiamo affrontare a livello catechetico, la gente pensa che ci sia da un lato la Bibbia e che la fede della Chiesa sia un inganno, cioè la Bibbia dice una cosa, la fede della Chiesa se la sono inventata i preti, se l'ha inventata chissà chi, Costantino, poveretto, non ci capiva niente di teologia, io sono esperto di Costantino, se non ci capiva niente di teologia, e la gente dice che Costantino ha inventato la fede, vabbè, lasciamo perdere. Cioè, la fede è, il credo è la vera e unica interpretazione corretta della scrittura. Fra credo e Bibbia non c'è alcuna opposizione, anzi, il credo è ciò che fa emergere i punti più belli della Bibbia. Se io leggo la Genesi, ma non arrivo a dire Dio è Padre Creatore Onnipotente, ma che cosa ha letto a fare Genesi? Cioè, quelle quattro parole mi fanno capire il succo di Genesi 1, 2, 3. Il credo è, se volete, la Bibbia è complicata, voi date uno da leggere la Bibbia, non ci capisce niente, il Levitico, e devi, se c'è la mucca che è l'unghia fessa ed è ruminante, non puoi prendere quella, cosa interessantissima, sono un biblista, ma questa cosa qui, quando dice, ma che è sta roba? Se tu dici, chi è Dio? E Gesù chi è? E il male? La Chiesa? L'altro ti segue. Cioè il credo è la chiave di lettura, mi fa capire che la fede è semplice, la fede non è complicata, la fede ha un cuore pulsante e la scrittura me la fa vedere distesamente, ma il credo me la sintetizza. Se volete il credo ci ricorda che la fede è semplice. Il Figlio ci ha rivelato che il Padre è creatore, Padre onnipotente, ci ha donato lo Spirito genera la vita cristiana nella Chiesa, ci apre la vita eterna tramite il battesimo, il perdono dei peccati. Il credo è la semplicità della fede. Allora, se volete, il Papa sta invitando tutti, e di fatto sta avvenendo, a riscoprire che il credo, la fede della Chiesa, interpreta correttamente il messaggio della rivelazione. Ratzinger dice in un passaggio bellissimo: il credo è come il filo di Arianna che permette di non perdermi nel labirinto della scrittura. Sapete che nel mito di Arianna, no? Cioè nel mito, c'è il Minotauro, allora questo va a affrontare il Minotauro, ma sta dentro un labirinto. Arianna gli dà un gomitolo, per cui man mano che questo entra, sa, il gomitolo gli segna la strada, uccide il Minotauro, riprende il filo, senza mai seguendolo riesce a ritrovare. Il credo è questo, è questo filo che mi fa stare dentro, non mi fa perdere. E dice sempre Ratzinger, il credo è l'emergere dei punti più luminosi della scrittura. Nel credo sono contenute le cose più belle della scrittura, le cose più chiare, più luminose, più manifeste, no? La Bibbia anche è bellissima, la Bibbia è luminosa, ma il credo fa emergere le parti più luminose, più belle. L'esperienza della Chiesa ha tirato fuori le cose più grandi. Ultimo punto, il Catechismo della Chiesa Cattolica. Nell'anno della fede il Papa ci invita a riscoprire il Catechismo della Chiesa Cattolica. A me interessa dire questo, non è importante dire si ripete, prendetelo, ma la gente cioè, non ci capisce niente, cioè, non è sufficiente dire leggetelo. Bisogna capire come è fatto, come è strutturato per poterlo utilizzare. Allora, la prima chiave di lettura, ve ne do una sola, la più importante, se voi guardate l'indice, sono quattro parti. Quelle quattro parti sono le quattro dimensioni della vita cristiana. Cioè, se volete, quando è stato fatto il Catechismo della Chiesa Cattolica, si sono domandati Giovanni Paolo II, Ratzinger e gli altri vescovi, come lo dobbiamo strutturare una presentazione della fede? E si sono dati questa risposta. La risposta è semplice: dobbiamo capire che cosa la Chiesa antica pensava quando un pagano diventava catecumeno e si preparava al battesimo. Che cosa gli trasmetteva? Queste quattro parti sono la professione della fede, cioè il credo, la celebrazione della fede, cioè la liturgia, la vita in Cristo, cioè la vita morale, la conversione della vita, il Padre Nostro, cioè la preghiera cristiana. Che cosa fa, cioè cos'è che fa un cristiano? Un cristiano è uno che crede ciò che crede la Chiesa. Se io voglio formare un cristiano da catechista, devo aiutarlo a capire che il credo, il Padre, il Figlio, lo Spirito, la Chiesa, la vita eterna, è bellissimo, è vero, non c'è altra verità, non c'è cosa più bella di questa. Ma non basta che capisca, deve celebrare, cioè io devo fargli scoprire la vita liturgica, l'anno liturgico, la confessione, il battesimo, l'Eucaristia, io devo introdurlo nei sacramenti. Ma non basta questo, io devo far sì che la sua vita diventi diversa, che il Vangelo generi una vita nuova, i 10 comandamenti, cioè se io credo nel Padre, Figlio e Spirito Santo, ma la mia famiglia non riesco ad amare mia moglie, gli sputo in faccia e la cornifico, ma allora che vita cristiana è? Cioè la vita cristiana è una vita nuova, e i 10 comandamenti quindi. Ma non solo questo, la vita cristiana è la capacità di parlare a tu per tu con Dio e dire il Padre Nostro. Pensate che i padri antichi spiegavano il Padre Nostro parola per parola. C'è San Francesco d'Assisi, fra i suoi testi autentici che nessuno cita, spiega il Padre Nostro parola per parola. Cosa vuol dire non ci indurre in tentazione? Sono le parole di Francesco d'Assisi che spiega cosa vuol dire questo. anche lui è San Francesco d'Assisi. Esatto, il famoso libro del vostro assistente spirituale che spiega il Padre Nostro, no? Lui e San Francesco d'Assisi hanno spiegato il Padre Nostro. Allora capite che come catechisti domandare come trasmettere la fede vuol dire certo usare il credo e la scrittura, ma vuol dire certo parlare di cos'è la vita della liturgia, vuol dire certo spiegare cos'è la vita nuova della famiglia, del lavoro, eccetera, vuol dire certo aiutare uno a pregare. Che il Signore ci illumini in questo anno della fede a camminare nella sua volontà. Grazie.